Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, fianco a me l'amico Paolo. E oggi abbiamo grandissimi ospiti, il Caronno Calcio, rappresentato dal direttore generale Avvocato Nitti, dal mister Signor Ferri e dal responsabile marketing, l'amico Volonté.
E poi grazie abbiamo anche Donolato.
E poi Donolato, che è un nostro ex collaboratore che ci ha voltato le spalle per altre scelte. Beh, grazie di tutto. Cominciamo con una presentazione del Caronno. Prima di parlare del campionato, cominciamo a fare un discorso con Nitti. Nitti, come mai questa scelta estiva di cambiare moltissimo dall'organico? Avete cambiato il 70% dei giocatori. Come mai questa scelta e per quale motivo?
Allora, l'informazione non è corretta. Abbiamo cambiato perché abbiamo dato più profondità alla rosa, ma in realtà dei titolari, se guardiamo per esempio la squadra che è scesa in campo ieri, ne abbiamo cambiati 4 su 11, cioè i nuovi. Ieri ha giocato Di Lernia che c'era, Paloschi che c'era, Galletti che c'era già, c'era fuori Zieber, Becerri c'era già, Corno è entrato, quindi non abbiamo fatto Napoli c'era già, quindi alla fine abbiamo cambiato 4-5 giocatori diciamo importanti, abbiamo preso più, abbiamo dato più profondità per avere dei giovani che potessero farsi valere, secondo portiere più tutti gli altri che sono comunque nel giro delle rotazioni, ma non abbiamo stravolto la squadra. La squadra, la base è quella di Paloschi, Galletti, Napoli, Corno, Zibert, questa qui è la base, più c'è ancora Di Lerner, ce ne sono anche altri di ragazzi, e per cui non abbiamo stravolto, abbiamo secondo me migliorato la squadra, che è più forte di quella dell'anno scorso.
Ecco, Avvocato, però alla luce dell'esperienza dell'anno scorso, quali sono i collettivi che avete messo? Su dove avete toccato?
Beh, abbiamo dovuto intervenire in difesa perché purtroppo la Solbiattese ci ha sottratto Puca, che è andato là, e abbiamo preso il loro centrale, di cui siamo molto contenti, Sorrentino. Ieri è stato secondo me tra i migliori in campo, se non forse il migliore in campo, insieme a Cannizzaro. E quindi abbiamo preso giocatori più di categoria, che era un po' il discorso che facevamo l'anno scorso. Magari avevamo con Brignoli, con altri giocatori più qualità, giocatori che scendevano da categoria, dalla C eccetera eccetera. Quest'anno abbiamo preso delle mezzali come Cannizzaro, come Malvestio, che sono giocatori di questa categoria. Cannizzaro l'anno scorso ha fatto 12 gol col base, e adesso non voglio dire, ma si vede anche, me la tiro, si vede anche che il base senza Cannizzaro non è che sta andando benissimo. E Malvestio era un altro giocatore che è stato protagonista con l'Ardor Lazzate. Quindi tendenzialmente siamo andati a prendere giocatori di categoria, abbiamo convinto Colombo a scendere perché era in Serie D e l'abbiamo convinto col progetto a scendere da noi, un attaccante che volevamo fortemente. Volevamo confermare anche Migliavac, che purtroppo ha fatto una scelta di vita, nel senso che è stato vicino a casa, è sceso anche addirittura di categoria, quindi non è che diciamo ci ha tradito.
Ha già fatto 4 gol.
Sì, 4 gol in promozione, però lui purtroppo non era un discorso economico, lui lavora e vuole stare, per noi era, per lui sono 60 km andare e 60 tornare, 120 più si allena la sera, oltre a questo si allena una volta in meno in promozione. Sì. Quindi questa qui è stata la scelta. Quindi abbiamo un po' risposto alle sollecitazioni per quanto riguarda appunto il difensore, il resto siamo andati a prendere giocatori che ci interessavano molto, di gamba, di categoria.
Adesso, Avvocato, qual è l'input che avete dato, riconfermato a mister Ferri?
L'input era fare meglio dell'anno scorso.
Beh, questo lo si dà per scontato.
Lui è arrivato alla fine, ecco, quindi non è che poteva.
Però si parlava nella presentazione che avete fatto ufficiale, si parlava di, giustamente, di ambizioni rilevanti, si parlava se non di primo posto, ma senz'altro nei playoff.
Sì, si parla di fare i playoff quest'anno e l'obiettivo è quello, perché abbiamo una società che riteniamo, anche guardandoci in giro, forse siamo onestamente tra quelle che dovrebbero, per storia, per organizzazione, ambire a fare i playoff, e in questo momento siamo fuori dai playoff, però è appena cominciato il campionato, poi tra l'altro bisogna anche guardare i calendari, il Mariano è primo, però delle prime non ha affrontato nessuno.
Avvocato, lei è il secondo anno che fa l'eccellenza, 2 anni che è a Caronno. Che
spese?
Un anno e un mese. Due campionati.
Un campionato più un mese.
Che spese si è fatto? Quali sono le gioie e quali sono un po' le delusioni di questa sua esperienza in questo campionato?
Ma nel campionato
e anche della vita di Caronno, ecco.
La vita di Caronno è che è una società seria, una società che però abbiamo dovuto veramente riorganizzare, purtroppo, perché diciamo che negli ultimi anni, forse anche per la scomparsa del Paron,
certo,
era un po'
spenta.
un po' spenta, esatto, il termine giusto è un po' spenta, però è un campionato difficile. Girone A dell'eccellenza, penso che valga la Serie D, campionato molto complicato, tutti investono tanto, basta vedere la Solbiatese, lo stadio della Solbiatese, cosa stanno facendo, quindi competiamo con piazze importanti, Pavia, Saronno, per cui non vale come la Serie D, tanto è vero che tanti giocatori hanno preferito venire magari a giocare da noi che andare a fare una Serie D a salvarsi piuttosto che con società meno organizzate. Quello che ho imparato di questo campionato è un campionato complicato, un campionato difficilissimo, però noi, cioè a me le sfide piacciono, per cui penso che con l'organizzazione della società, con la squadra che abbiamo, il gruppo che abbiamo creato, possiamo tranquillamente fare i protagonisti, ecco.
Sì, basta dare continuità.
Noi alla fine del campionato, se guardo il campionato, abbiamo perso una partita sola, l'abbiamo persa con la Solbiatese, una partita molto particolare dove voi c'eravate, l'avete vista, sicuramente loro hanno dei valori importanti, probabilmente anche superiori ai nostri in alcuni elementi, sì, però sì. Se non sbattono fuori 1-2 giocatori la partita è apertissima, ed è la squadra che obiettivamente ci ha messo più in difficoltà, e noi ci siamo arrivati. Adesso tu poi ogni volta mi dici, tu mi dici sempre, però ce ne hanno tutti gli infortuni, sì. No, però voglio dire, togliamo Scapignello a loro per 5 partite, come noi abbiamo
ma se perso. Lui non lo può vedere Scapignello,
no, lo dico perché
è uno che cammina in
campo. Lo dico perché ha fatto il gol nel 7, lo dico perché ha fatto il gol nel 7. Noi abbiamo giocato senza Corno, senza Becerri.
È un giocatore che cammina, però quelli che camminano a me non piacciono.
Vabbè, comunque, a parte quello, togliamo 4-5 titolari, 3 diciamo, titolari agli altri, e vediamo se fanno il percorso che hanno fatto. Noi purtroppo siamo partiti ad handicap quest'anno con 3-4 infortuni importanti in giocatori fondamentali. Adesso li abbiamo recuperati, mi ha preso 3 giornate malvestio per una sua stupidata. E quindi
ma li ho visti un po' nervosi, forse la domenica anche contro la Solbiatese, che è stata una partita un po'.
Anche domenica è stata una partita dura, e questo è un po' forse la critica che devo fare ai ragazzi, che noi siamo in alcune partite, non sempre, con la Solbiatese no, ma in alcune partite siamo superiori e non dobbiamo ovviamente cadere in provocazioni. E ieri ancora ci siamo ricascati, è andata un po' meglio, però ci nervosiamo, poi sbagliato il rigore, perché la partita comunque è difficile. Ci sono campi veramente complicati dove ovviamente si vedono cose che non si dovrebbero vedere, ma il calcio è anche questa roba qua, e quindi noi, se siamo superiori, dobbiamo anche dimostrarlo di essere superiori anche negli atteggiamenti, certo. Non cadere in provocazioni. Purtroppo queste cose qua poi alla fine del campionato si pagano.
Avvocato, prima di passare la parola al mister Ferri, un commento. Lei prima ha citato di questo campionato che è quasi di Serie D. Ecco, sotto l'aspetto economico è difficile sostenere una squadra in eccellenza con ambizioni.
È difficilissimo perché gli sforzi economici, onestamente, vi dico, il bilancio della Cranonese, che adesso portiamo in CDF, che c'è anche, ha costi per 1 milione di euro. Questi sono i costi della società, non della prima squadra.
Costi, beh, poi ci sono anche i ricavi, ecco,
certo che ci sono anche i ricavi, però immaginate che si parte dai costi che sono certi, 1 milione, un milione, poi ci sono i ricavi, ovviamente, e ci dà una mano il comune,
settore giovanile porta
qualcosa, molti soldi, qualcosa, diciamo che si ripaga. Comunque ho guardato il bilancio l'altro giorno, i costi di una società importante come la Cranonese è 1 milione, e penso che siano i costi, non è lontano dai costi che avevamo io e Michele quando abbiamo, lui giocatore, io presidente, quando eravamo alla Pro Patria.
Avete vicino molti sponsor?
Abbiamo trovato grande aiuto, grazie anche a Fabrizio che dà veramente una mano incredibile. Abbiamo dei grandi aiuti, devo dire, la società si basa sostanzialmente su 4 linee di ricavo fondamentali. La prima è il comune, che ci dà una grossa mano per mantenere il campo.
Mi sembra che il sindaco abbia investito 90 milioni quest'anno, mi sembra, mi ha detto.
90.000 euro, sì.
90.000 euro, scusa.
90 milioni facciamo la Champions League.
Scusate
l'apso.
In lire, forse. No, sì, il comune ci dà una mano tutti gli anni, la convenzione prevede quello. Ovviamente
è una bella cifra.
È una bella cifra, però ci sono tanti costi di gestione, il campo, l'energia elettrica, le pulizie, le migliorie, i fari, l'illuminazione, esatto. Ci sono tanti costi, devo dire la verità che è comunque un grosso aiuto. Poi abbiamo il rapporto col Como, un rapporto di collaborazione, mercoledì facciamo l'amichevole con la loro primavera, ed è un rapporto importante anche quello dal punto di vista del supporto, ci dà una grossa mano. Gli sponsor, perché un'altra cifra molto, forse un po' più alta di quella del comune arriva dagli sponsor.
Arrivato al pareggio.
Magari arriva a pareggio. Purtroppo, la quarta voce sono i soci che li mettono. Non arriviamo a pareggio, però devo dire che stiamo facendo qualcosa di importante, perché proviamo sempre di più a essere sostenibili. Quindi nel senso che per i soci non deve essere una cifra improponibile, anche perché se no si fa calcio un anno e poi si smette di farlo. Noi dobbiamo arrivare che un club deal di amici, di persone serie che hanno voglia di seguire il calcio, di appassionarsi, e alla fine dell'anno di mettere ognuno 20-30 mila euro, sì, una roba non sostenibile. Quando sono 10 persone sono 300 mila, che è una cifra importante, ma per fare l'eccellenza più tutti gli aiuti, le cose che abbiamo detto, dovremmo farcela. Questa è l'idea, anche perché di più diventa difficile, e poi comunque non è detto che mettendo di più si vince, ecco.
Adesso poi avete le spese anche per il campo nuovo.
Abbiamo le spese del campo nuovo, è arrivato preventivo, dovremmo partire con i lavori, abbiamo già avuto l'ok del sindaco, dovrebbe consentirci di avere un campo a 11, abbiamo venduto dei giocatori alla Aurora Oboldese che ci farà...
Ah, quella che ha preso sempre...
I Collignani che ci daranno una mano per l'illuminazione, abbiamo previsto anche l'irrigazione in 4 punti, insomma il campo dovrebbe partire a breve, avremo un campo a 11 in erba con la recinzione anche alta 9 metri perché... Ah. Dobbiamo consentire ai palloni di andare sulla strada e sarebbe un altro campo a 11 a Caronno, che abbiamo rifatto completamente il bar, se avete visto, comunque c'è una terrazza, siete stati ieri, sono arrivati, diciamo, sono piccole cose, parlare di queste cose qua fa un po' sorridere.
Una di là, allora.
Quest'anno abbiamo messo i seggiolini in una delle due, e adesso piano piano faremo anche quello. C'è l'accordo col Como, ci consente di avere una palestra attrezzata nuova che è fatta da 3 container insieme, quindi 60 metri. Faremo nuova anche l'area stampa con le seggiole nuove che devono arrivare, i campi da calcio tennis.
Prepariamo per la promozione da prendere su.
Speriamo.
Promozione nel senso di essere promossi in Serie D.
Diamo la parola a Mister Ferri. Dopo l'esperienza di fine campionato l'anno scorso, che non cosa sei subentrato, quest'anno hai iniziato il campionato. Qual è il credo che tu trasmetti ai tuoi giocatori per quest'anno?
Credo che trasmetto è quello di imporre un po' il nostro modo di giocare, il nostro stile di gioco, in base anche alle caratteristiche nostre che abbiamo.
Giochi a 4 in difesa, no?
No, il problema è che la squadra è stata costruita per giocare un 4-3-1-2, poi per necessità di infortuni e di assenze abbiamo dovuto rimediare con un 5-3-2 o 3-5-2, chiamatelo come volete,
con i due braccini,
e quindi abbiamo dovuto un po' proteggerci da questo punto di vista, perché come ha detto il presidente prima abbiamo avuto le mancanze di 3 attaccanti, Becerri, Corno, e poi l'arrivo di Dumbia è arrivato, ma poi nel frattempo ha avuto delle problematiche, è dovuto andare via per problemi personali di famiglia, quindi abbiamo lavorato sempre con un vero attaccante di ruolo che era solo Colombo.
Ti ritieni soddisfatto della rosa che hai a disposizione?
Assolutamente sì, è una rosa, io la ritengo ancora di grande valore, ma che ancora non ha espresso secondo me tutto il suo potenziale. E, è vero che nonostante questa emergenza abbiamo avuto un inizio di fuoco, un calendario tra Coppa Italia e campionato di partite importanti, e stiamo riscontrando delle piccole problematiche. Io penso che un po' gli episodi che abbiamo avuto noi ci hanno un po' condannato, ecco, ci hanno messo in difficoltà. Vuoi il calcio di rigore, vuoi l'espulsione, vuoi qualche infortunio, una serie di cose che sono andate a nostro sfavore.
Però non bisogna farci prendere al nervosismo, mister. Perché
questo è sicuramente una cosa.
Se perdi la testa, perdi tutto. Perdi
è una
la
cosa
partita,
che
perdi...
non, assolutamente non bisogna fare. Ieri è successo, come ha detto il presidente, il direttore, è successo un'altra volta e ci è andata bene. E, questa è una cosa che ho notato anch'io, che in alcuni momenti della partita si percepisce un po' di nervosismo da parte dei ragazzi, e questo assolutamente non fa bene al gruppo e non fa bene alla
rosa.
Ecco
Ferri, nel questo inizio del campionato due squadre avete affrontato che hanno ambizioni notevoli in classifica, sia l'Orda Lazzate che la Sorbiatese. Io e Paolo eravamo presenti sia a Lazzate che a Caronno, con due squadre che vi hanno messo un po' in difficoltà. Secondo il tuo parere,
le squadre che puntano,
quali sono i polemici per poter affrontare una, due squadre come il Lazzate e come la, la Solbiatese, che vi ha messo un po' in difficoltà, eh?
Sicuramente, quando si incontrano questo tipo di squadre, delle difficoltà si trovano a prescindere, perché comunque come siamo una squadra di valore loro, lo sono, certo, lo siamo anche noi, e quindi sfidandoci...
Infatti, scusa, se il secondo tempo di Lazzate avete vinto coi cambi, loro hanno, hanno avuto i cambi come il vostro, voi avete fatto cambi di qualità e avete raggiunto il pari.
Sì, avevamo recuperato un attaccante che era il signor Dumbia e mi ha dato...
Dumbia gioca, che fine ha fatto? Giocato?
Dumbia. Ieri è rientrato, ieri, ieri è rientrato.
Ha avuto un lutto.
Ha avuto un lutto familiare. E lì ha avuto una soluzione per poter essere più offensivo e con questa scelta è risultata...
Sì. Si vede che è sgamato.
È risultata positiva per mettere in difficoltà i Lazzate. E con la Solbiatese invece è una squadra che secondo me va affrontata in un'altra maniera. Anche lì per necessità siamo stati costretti a giocare con un attaccante solo. E però comunque il primo tempo è stato contenuto, il secondo tempo l'idea era quella di essere più propositivi, ma... Come ha detto Emiliano, l'espulsione ci ha danneggiato parecchio.
Sì.
Ecco, lì, lì è il problema del mister intervenire, eh? È un problema del mister. I giocatori in campo devono stare con la bocca chiusa, parlano troppo. Ma non soltanto del Carano, anche, ho visto anche ieri, parlano troppo. Per me gli arbitri sono ancora troppo permissivi. Quando ci si lamenta bisogna ammonire, bisogna ritornare ad applicare le regole. Però, comunque... un Caronno che ha anche dei giovani, questi giovani qua ci può mettere in rilievo le loro caratteristiche?
Allora, abbiamo preso dei giovani di valore e ovviamente devono fare esperienza, devono lavorare. Adesso noi stiamo puntando molto su Cerreto, che è un 2005,
sì, che c'era già l'anno
scorso. E adesso è un momento, sta cercando di fare il massimo la sua parte. Poi abbiamo comunque Di Lerni e Battistelle che sono del 2004, ne abbiamo diversi giovani, tutti in gamba, e piano piano si spera che, certo, che crescano e che ci possano dare una mano.
Con la classifica parla abbastanza chiaro in questo momento, la sorpresa è questo Mariano, ve l'aspettavate un Mariano che è primo in classifica?
Assolutamente. Beh, no.
Non hai incontrato squadre...
Assolutamente
importante.
No, però stiamo imparando che negli ultimi anni che queste categorie c'è sempre qualche squadra... sorpresa, esce fuori, poi io penso che alla lunga i valori escano fuori e bisogna
comunque
affrontarli.
Nel Mariano gioca Di Noto, ho visto. Che
ma sicuramente Saronno, per avere quei punti lì, per avere quei punti lì, delle qualità ce li hanno.
Magenta, insomma,
era
solo attaccante di colore, a
Calvairate.
Ma è ancora lì a Calvairate.
Io ho guardato il nome di questo. Cioè, vabbè.
Non possiamo non fare una domanda che è responsabile del marketing. Volonté, ecco.
Eccoci.
Ecco, fare del marketing in questa categoria è semplice o ci sono dei grossi problemi?
Allora, fare del marketing in queste categorie è entusiasmante perché praticamente non hai budget per fare marketing, quindi comunque ti devi
partire da zero. E questo è bello, no?
È bello, no?
Perché
è giusto, perché è facile avere il budget, in questo caso non ce l'hai, quindi di conseguenza no.
Ma ti stressa il direttore generale per portare a casa i soldi, sì o no?
E beh, insomma, è il giusto stress, è la giusta che ci deve essere, giustamente, evidentemente. No, è un marketing interessante perché comunque, come ci siamo già raccontati l'altra volta, la società è proprio stata riposizionata in maniera proprio completamente differente da tante altre società, nel senso che lavoriamo sulla sostenibilità, lavoriamo su tante cose su cui effettivamente abbiamo avuto tanto
appoggio. Ci sono tanti margini per migliorare.
Assolutamente sì. Quest'anno continueremo a lavorare molto sul settore giovanile, non mi stancherò mai di dirlo, tutto il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso ha sicuramente portato dei risultati, nel senso che abbiamo aumentato in maniera importante il numero dei tesserati del settore giovanile. Probabilmente non riusciamo, solo di una categoria abbiamo la doppia squadra, ma come diceva Emiliano è un problema di strutture.
Adesso bisogna migliorare la qualità, una volta che hai la quantità poi devi fare.
Poi comunque sta andando molto bene il settore giovanile.
Avete cambiato anche il responsabile del settore giovanile quest'anno, no?
Abbiamo fatto una scelta diversa, nel senso che abbiamo abbiamo fatto una scelta interna, è uno degli amministratori, è l'avvocato Gioia, che già si occupa di giovani, di sostenibilità, e abbiamo tre responsabili delle tre categorie che diciamo riportano a lui, quindi non abbiamo un vero e proprio, abbiamo un delegato del consiglio a seguire il settore giovanile, abbiamo preso tre responsabili che sono tre persone di grande competenza che già facevano quel ruolo lì, in Leo arriva, era già da noi, è andato via, è tornato, e gli altri due c'erano già, e abbiamo puntato sulla competenza, sulla vicinanza ai ragazzi, e con un rapporto quasi diretto della società. Questo anche per dire quanto ci teniamo al settore giovanile. Poi dobbiamo fare più qualità, però dobbiamo fare più qualità salendo di categoria, sia con la prima squadra che con le altre. Però sta andando benissimo, le squadre hanno vinto tutte. Chiaramente è facile, tra virgolette, più facile vincere se sei in una categoria diversa. Noi dobbiamo puntare a vincere anche nel sopra, dobbiamo tornare in elite, dobbiamo tornare in tutte le categorie, però ci stiamo lavorando bene, abbiamo numeri importanti e i ragazzi stanno rispondendo bene sul campo, perché tutte le squadre stanno vincendo molto molto bene le loro partite, quindi quella che è un po' più indietro adesso, ma anche lì c'è stato un calendario complicato, comunque in battuta è la Juniores, a cui daremo una mano, visto che sono rientrati anche i titolari nella prima squadra, diciamo i titolarissimi, i più senior, poi i titolari non ce ne sono, i più senior, a quel punto abbiamo i giovani che possiamo dargli un po' di minuti anche nella Juniores.
Avvocato, la collaborazione che avete instaurato col Como è una collaborazione che secondo lei andrà avanti per alcuni anni o sono degli spot di qualche anno?
Allora, è una cosa che secondo me devono fare tutti. Non c'è chi pensa di fare calcio a livello eccellenza senza fare legarsi a una squadra professionistica, secondo me ha delle grandi difficoltà, perché e stiamo vedendo, d'altronde, cioè, la Solbiatese ha un accordo col Milan, gli sta rifacendo il campo, ha già il campo pronto,
la Mosca Bianca, però con la
Ma siamo già due, allora, le Mosche Bianche, perché c'è anche noi. Como, noi abbiamo, vi do due numeri per capire, perché non è solo il discorso di confrontarci a livello tecnico. Mercoledì faremo l'amichevole con la loro Primavera, che è una squadra fortissima, che abbiamo già affrontato nel precampionato, è uno scambio di collaborazioni. Michele ha a disposizione la telecamera tattica che è stata messa sullo stadio, quindi riprese, aiuti, palestre nuove, abbiamo tantissimo supporto da quel punto di vista, anche dal punto di vista economico, perché non vi nascondo che 50 sacchetti di merenda ogni allenamento per 5 allenamenti a settimana più le partite per tutti i giocatori a 4,50 euro più IVA, fate voi i conti di quanto incassa la Caronese, quindi sono tutte cose, è chiaro che danno dei problemi, perché c'è anche un'occupazione di spazi.
Ecco, ma qual è il valore aggiunto che vi porta il Como?
Il valore aggiunto che ci porta al Como è un apporto economico che ci dà,
e
ci ha dato anche dei giocatori che comunque oggi abbiamo un ragazzo che è infortunato ma deve rientrare, che è un 2005 dell'Academy del Como, che deve rientrare, insomma ce ne sono alcuni che arrivano sempre dal loro giro, perché anche non ci dobbiamo dimenticare che De Angelis, che è un 2006, che gioca in mezzo al campo, arriva dalla Primavera dell'Ecco, ma era nelle giovanili del Como e ci è stato segnalato da loro. Insomma, i giovani, noi ovviamente dobbiamo salire di categoria. Il rapporto vero ci sarà quando noi avremo una categoria appetibile per quei ragazzi che magari vogliono fare i professionisti, ma partono dalla D per poi andare in C. Cioè,
dalle sue parole si capisce che è un progetto a lungo termine questo.
L'idea è di farlo a lungo termine. Siamo partiti con, devo dire, qualche difficoltà, perché ovviamente a Caronno non è che tutti sono contenti di questa cosa, che ospitiamo da noi il Como, però secondo me se uno poi guarda con uno sguardo un po' nel lungo periodo, poter far crescere i ragazzi, confrontarsi, la visibilità che hanno i nostri ragazzi,
oltre al contributo economico non è indifferente,
oltre al contributo economico, ma vi dico la verità, non è quello la cosa principale, perché noi poi andiamo comunque due giorni a settimana a allenarci da un'altra parte, secondo me noi dobbiamo arrivare, adesso non voglio mettere pressione al mister, ma in Serie D per poter avere un apporto, che allora i giocatori migliori che non riescono ad andare tra i professionisti del loro settore giovanile, con il settore giovanile vi do un dato: se la Caronese spende 1 milione di euro di costi,
gli altri
il settore giovanile del Como vi do un numero, 6 milioni di euro, questo è il costo. Questo per dire di che cosa stiamo parlando, no? Ecco, se questi qui sono i costi, vuol dire che loro hanno investito sui ragazzi, sui giovani, sui tecnici, eccetera, eccetera. Il loro allenatore della primavera era l'allenatore del Novara l'anno scorso, che abbiamo affrontato in amichevole quando c'era ancora Gatti in precampionato col Novara in Serie C, quindi cioè, c'è uno scambio di informazioni, di cose che per me è fondamentale, oltre ovviamente il contributo economico. L'accordo comunque è di 2 anni, rinnovabile, ovviamente noi vogliamo che tutti siano contenti, certo. Quindi anche il comune di Carona deve essere contento, che non pensi che noi lo facciamo solo per motivazioni economiche che non sono banali, però dobbiamo guardare il progetto nel lungo periodo. Il lungo periodo dice che se la Caronese vuole andare in Dio, magari un domani uno stadio come quello che hanno Solbiate anche sopra, deve farlo con un legame con una delle città più ricche d'Italia, che è il Como.
Ferri, mancano 2 minuti. Che campionato è quest'anno? Tecnicamente, dalle prime 5-4 partite che abbiamo visto, c'è un salto di qualità o soltanto un salto agonistico? Ho visto che agonisticamente corrono tutti quest'anno.
No, sicuramente è migliorato sia dalla parte tecnica che agonistica. Poi alcune partite il discorso tecnico va a calare, vedi quella di ieri, perché ti ritrovi a giocare su un campo più piccoli e più stretti, e quindi ieri abbiamo trovato un Casteggio che ha corso tanto e ha giocato tante palle lunghe,
campi piccoli,
quindi diventa difficile.
E poi campi piccoli che condizionano, perché anche l'Alzate è un campo che così sarà difficile da espugnare.
L'Alzate è un fortino,
come dice, però comunque lì si può giocare a calcio, il campo permette, certo, però
ecco, c'è un salto di qualità tecnica quest'anno,
sì, sicuramente sì, tecnico e anche fisico.
E le prime 4 giornate c'è qualche giovane che si mette in ribalta?
A me piace quello lì del Lazzate 2006.
Lazzate ha dei giovani molto interessanti. Vabbè, anche Benedetti, l'attaccante esterno, che comunque fino a 2 anni fa era una promessa dell'Inter, poi si è fatto crociato ed è un giocatore che si è perso.
Il prossimo impegno della Cronese è in casa quando?
Domenica col Pavia.
Bella partita anche quella.
Però anche noi abbiamo un giovane interessante che abbiamo appena preso. Ieri ha giocato molto bene, secondo me.
Savino, sì.
Ecco, un Pavia che ha grosse ambizioni, anche quella.
Prima partita ieri.
2005.
Anche il Pavia ha una grossa ambizione, anche quella. Una squadra che punta a vincere il campionato come la Solbiatese. Cioè, ecco, avete avuto la sfortuna, o fortuna, dipende dai punti di vista, di incontrare tre squadre che hanno le stesse ambizioni vostre. Cioè, Lazzate...
Sì, ogni domenica è una battaglia.
Tanto quindi... l'abbiamo visto ieri l'Alzata, per secondo vederlo con gli altri 5 peli al Salone. Un'Alzata che è veramente in forma, una squadra che per me ha grosse ambizioni.
Ne ha pareggiato una sola.
Ma poi ha un potenziale davanti veramente notevolissimo.
No, c'è un centravanti che per me...
fa la categoria, sì, non è, anzi, la categoria superiore. Siamo arrivati alla fine, noi non ci rimane altro che farvi tanti auguri in bocca al lupo, ci vediamo domenica e speriamo che sia un risultato positivo per la Caronese, in modo che possa ambire a quei punti e quella classifica che il presidente Nitti si vuole.
Tieni tranquilli, sarà fatto. Perché non è che se vai sotto perdi la testa, no, tranquilli.
Siamo arrivati alla fine. Minuti. Grazie della vostra partecipazione. Buona giornata a tutti. Spazio alla pubblicità, grazie. Riprendiamo la seconda parte, nel frattempo è arrivato puntuale come al solito alle 11:05 il nostro giornalista Roberto Banfi.
Ah, in realtà ero qua già da prima e ho ascoltato. Sì,
Bene, però oggi diamo spazio, come avevamo promesso lunedì scorso, al nostro amico Giacomo Palumbo, che ci deve fare un resoconto dalla 11ª
record,
che veramente ieri ha avuto la fortuna di avere una giornata meravigliosa, un'aggregazione di pubblico spaventosa. È vero. Però io mi fermo e lascio parlare l'amico Giacomo per mettere in risalto tutte le cose belle che sono successe ieri.
Ieri è stata giornata top.
Sì, ciao a tutti, buongiorno. Sì, sono veramente molto molto soddisfatto, devo dire. Non ce l'aspettavamo questo grande successo, perché noi l'asticella l'avevamo alzato a 2200 presenze.
Infatti l'avevi detto.
E questo ci ha lasciato meravigliosamente sorpresi, perché proprio per forse anche l'aiuto del tempo, perché il tempo era bello, il cielo sereno, la temperatura non era per chi doveva correre, ma anche chi doveva camminare non era granché calda, quindi era piacevole. E poi tanta, io ho visto tanta gente, devo dire, no? A un certo punto mi sono anche un po' preoccupato perché noi...
Ma anche all'arrivo c'era molta gente ad aspettare che concorrenti.
È vero, no? Poi la preoccupazione che ha cominciato a salire in me è stato un po' quello del piano sicurezza. Noi sapete tutti che a un certo punto quando fai queste manifestazioni noi stiliamo un piano di sicurezza dando dei limiti e quindi questi limiti dobbiamo
sono
cercare
stati
di,
superati.
Di non superarli perché se no andiamo a rischio e allora siamo stati molto attenti, però grazie al cielo i nostri tecnici che hanno redatto questo piano di sicurezza
dovete lavorare per i prossimi
avevano messo un tetto di 2005, quindi siamo stati dentro, le presenze è il massimo che abbiamo ottenuto anche mandando indietro delle persone perché poi non avevamo neanche più i pettorali a disposizione, anche quelli di riserva sono stati 2400.
Ho visto che quello che ha vinto non aveva il pettorale.
Questo è un altro elemento che poi sì è vero perché abbiamo dovuto mandare indietro tanta di quella gente che qualcuno ha partecipato anche senza avere il pettorale e il primo che è arrivato caso vuole non aveva il pettorale.
Scusa, senza pettorale vuol dire che non aveva assicurazione,
non aveva nulla, ma non solo, non veniva neanche classificato tra i tempi,
cioè,
perché
neanche il chip aveva,
neanche il chip,
ma semplicemente era lì e
è arrivato e i nostri giudici di gara è venuto da me dicendo ma scusate questo non è segnato, non abbiamo come a quel punto
è arrivato primo
e quindi è stato accantonato già, diciamo meglio
prima di parlare però della partecipazione atletica. Vorrei che tu sottolineasse la collaborazione con la CLS, che è una cosa importante, no?
Sì, difatti tutto questo successo dobbiamo dire che grazie al grande lavoro della CLS, di cui io faccio anche parte, ma voglio dire tutti i ragazzi sono stati bravissimi, anche perché questo lavoro inizia a marzo dell'anno, verso marzo cominciamo.
Scusa Giacomo, è il secondo anno che fate la partenza e l'arrivo alla CLS, è una scelta giusta che condivisa da
l'abbiamo
tutti.
Battezzato Villaggio CLS,
Villaggio
CLS proprio per il fatto, prima di tutto, per vari motivi, uno per staccarci dal centro perché voglio dire, più accettato anche dalla cittadinanza, perché noi bloccavamo tutto il centro, quindi le strade, tutto quanto. Invece così facendo è una parte della città, ma che poi va nel parco.
Una soluzione definitiva, quindi.
Ma per il momento abbiamo visto che ha avuto successo sia l'anno scorso che quest'anno, quindi noi vorremmo continuare così.
Il tempo passa. A te la prova con i dati, ci devi dare un frego di dati, i più anziani, quante donne, quanti uomini.
Ribadisco il numero di presenze, 2430. Mamma mia. E abbiamo mandato indietro tanta di quella gente, quindi grazie a tutti, devo dire, sono soddisfatto per questo.
Che gadget davate alla fine della gara?
Ma noi davamo un bel pacco gara, molto ricco, grazie agli sponsor, per esempio, dentro c'era il marsupio, poi
lo zainetto con
lo zainetto con la cura set, con dentro tutto il materiale del sponsor, altri sponsor che poi citeremo perché voglio anche dire quali sono velocemente, sono tanti, però magari lo diciamo velocemente gli sponsor e poi ringraziamenti anche a tutti che hanno partecipato, anche all'amministrazione comunale devo dire. Però parliamo delle premiazioni.
Bene.
Allora, diciamo che le prime partiamo un attimino dalla classifica femminile. Quindi le prime tre donne che si sono classificate nella 10 km a cronometro la prima è Naso Chiara Paolo con 43 minuti. Quindi ha percorso i 10 km in 43 minuti e 25 secondi.
Un bel tempo,
È un bel tempo, sì.
Del gap?
No, è autonoma, è libera, non fa parte di gruppi, almeno io qui non ce l'ho segnato, quindi non fa parte di gruppo. Mentre la seconda è Manara Elena, che ha impiegato 2 minuti in più, 2 minuti del gruppo Montestella, gruppo sportivo Montestella. La terza classificata è Inderst Federica, con 48 minuti e 22 secondi. Quindi questi sono i
passiamo
primi.
Ai maschietti.
Passiamo ai maschietti, il primo classificato è Pezzana Matteo di Cambiasso Rosso Running Team di Genova. Sono arrivati anche da diverse parti anche dalla Svizzera, ragazzi. Quindi
quanto è piena? 35-45,
quindi quasi più di mezz'ora. Insomma, devo dire che.
Scusa, l'infiltrato che tempo aveva fatto?
Meno, aveva fatto un paio di minuti.
Azzarderei un 33, se ricordo.
Sì, un 33, è vero.
Ma era il vincitore dell'anno scorso.
E se tu che calcoli che quasi più di mezz'ora ha fatto 10 km, vanno, beh, perché è corto, ma vanno sui 18-19.
Un bel correre, eh?
Sì, per questi tratti brevi, perché voglio vedere sulle mezze maratone, non riesci a fare questi tempi.
Sì, parliamo di 10 km.
Parliamo di 10 km. Poi secondo è Giudici Fabio Antonio con 35-49 e Vitali Davide con 35-56.
Ecco, ricordiamo che la parte competitiva era solo sulla 10 km.
Solo sulla 10 km, perché noi abbiamo dato i pettorali col microchip interno, esatto. Quindi c'è un rilevamento dei tempi sia in partenza che in arrivo, e quindi abbiamo
fatto anche una statistica sul più giovane, sul più anziano.
Sì, allora noi nelle premiazioni abbiamo premiato appunto queste le classifiche di chi è più veloce, ma abbiamo premiato anche altri, no? Le prime tre scuole, per esempio, no? Più numerose. Noi abbiamo contato molto sulle scuole, perché devo dire che i miei collaboratori, chiamiamoli così, cioè quelli che si sono messi a disposizione per seguire le scuole, hanno fatto un grande lavoro, e teniamo presente che su quel numero che ho dato prima quasi il 50% sono dati dalle scuole. Quindi le scuole, mamme,
hanno risposto bene alle scuole,
hanno risposto molto bene, devo dire. Bene. All'inizio avevo qualche timore tra le feste oratoriane,
ma poi sono arrivate tutte all'ultimo momento queste cose.
Sì, perché? Magari poi anche l'aiuto del tempo, perché tanti magari
hanno mandato la decisione all'ultimo momento.
Cioè. Quindi noi abbiamo premiato le prime tre scuole, devo dire che sono per quanto riguarda
Rogari, se non sbaglio.
Sì, c'è la prima classificata, aspetta che devo trovare.
Non frego di fogli e poi non trovo.
Eccolo qua. No, ce l'ho. Allora, la prima classificata è la Pizzigoni. Devo dire che sono 353 iscritti, e sono tanti, e hanno vinto il primo posto, ha vinto una tessera prepagata della banca PCC Cantù, nostro sponsor, di 250 euro. Quindi questi soldi la scuola può andare a prendere materiale didattico, certo. La seconda classificata è la Rodari con 233, e ha vinto la tessera di 150 euro, e le Orsoline al terzo posto con 170 iscritti, che ha vinto una tessera da 100 euro da spendere come vuole presso.
Giacomo, ma contento del mio amico Paolo, qual è il più anziano e il più giovane che hanno partecipato?
Allora, abbiamo anche questa classifica, la donna è l'uomo meno giovane, chiamiamolo così, è Maria Luigia Galli del 40, del 5-10 del 1940, 83 anni.
Oh mamma mia. Quanti chilometri ha fatto?
5 chilometri. E l'uomo meno giovane è Adolfo Di Rocco, del 42, del 26-11-42, 81 anni, hanno fatto 5 chilometri. Poi abbiamo il bambino e la bambina più giovane, Alessia Leva, del 12 maggio del 24, 4 mesi. È venuta con la carrozzina.
Ma era lei che portava la carrozzina?
Sì.
Poi ho visto molta gente accompagnata con gli animali.
Con gli animali.
Mamma mia, quanta gente con i cani.
Invece il bambino più giovane è Leonardo Wittenberga.
Tra gatti e cani.
Leonardo Wittenberga di 2 mesi e 9-7 del 24.
Giacomo, 2024. Il tempo stringe. Tu se devi fare qualche ringraziamento,
sì,
poi dobbiamo parlare altre notizie.
Sì, no, io voglio. Vabbè, abbiamo tanti sponsor, tra cui Clerici Auto, Enrico Cantù, Tire, ancora ce ne sono tanti, però anche sul sito li vediamo.
Ringraziamoli tutti,
ma però volevo anche ringraziare i volontari, che sono tanti, quelli sulla strada che ci hanno permesso di seguire tutto il percorso. Grazie alla CLS, ringraziamo anche l'amministrazione comunale, appunto il sindaco è sempre stato presente con tutti gli assessori, quindi voglio dire sono stati vicini a noi. E poi grazie e ringraziamento al presidente della CLS che è Giovanni Volontè, come CLS, e alla fondazione che è un presidente, Edoardo Mazzucchelli, che sono i nostri due presidenti.
Va bene, con questa notizia noi ti ringraziamo e facciamo di nuovo i complimenti.
Alla prossima, allora.
Al prossimo.
Ma allora quest'anno alzeremo ancora l'asticella.
A 2,5.
No, vogliamo arrivare a 3,000.
Sicurezza?
Vorremmo arrivare a 3,000, sperando che...
Roberto, hai 10 minuti, ci devi dare tante notizie. Cominciamo dal calcio con risultati e purtroppo dovrei descrivere l'amara sconfitta, anzi la pesante sconfitta del Salorno, che ha perso 5-2 in quel di Lazzate. Era il primo big match in cui si doveva confrontare con squadre di un certo rilievo, ahimè è andata male.
Ma io a questo punto lo salterei alla fine. Risultato dice
molta gente non ha visto la partita, però è giusto che sento il tuo commento.
Sì, certo, scherzavo. Aspetto positivo, vedere uno stadio così pieno di gente, ecco, perché non capita spesso in eccellenza di vedere uno stadio dove non trovi posto per sederti, con le persone magari sedute anche un pochino sulle scale o tutto attorno alla rete. Davvero
abbiamo fatto fatica a scendere.
C'era proprio il pubblico delle grandissime occasioni, perché era il match clou della domenica, della quarta giornata di eccellenza,
che ha confermato una gran alzata.
C'era Saronno in quel momento primo in classifica, punteggio pieno, 9 punti, 3 vittorie in 3 partite. Dall'altra parte Lazzate, che come dicevano gli ospiti di prima, che ho sentito, avevano pareggiato solo con la Caronnese sino a quel momento, e poi avevano vinto le altre due partite. Quindi, insomma, davvero lo scontro, uno scontro al vertice tra due grandi squadre. Due grandi squadre, però magari appunto se ne è vista più una dell'altra.
Ebbene, 10 minuti.
Ecco, è stata una partita, una partita un po' strana, perché al sesto minuto l'Ardor Lazzate era già in vantaggio 2-0. Non capita spesso di vedere, per me, da un certo punto di vista. Senza togliere niente all'Ardor, ha un pochino però magari rovinato la partita questo aspetto, perché è vero, abbiamo visto 7 gol. Però il fatto che il Saronno si sia trovato subitissimo a dover inseguire con uno svantaggio così ampio.
Su errori del portiere, ragazzi.
Sul secondo gol, il primo gol, un colpo di testa in mischia.
No, poi 3 gol su palle ferme.
Poi questi aspetti li ha fatti notare anche l'allenatore Marco Varaldi del Saronno. Alla fine lui non si nasconde mai, va sempre
però,
a cercare.
Roberto, la reazione del Saronno era in punto di piedi, non tiravamo in porta, giocavamo bene alla palla, per non si può dire che non si
giocava. Un momento che io
però
ci credevo,
non si tirava in porta,
abbiamo fatto l'1,
allora,
facciamo il 2.
Guarda che
il gol che abbiamo fatto noi, anche loro sono un infortunio della difesa.
Sì, perché comunque vabbè, l'Ardor Lazzate fortissima davanti, ed è forte sicuramente anche a centrocampo, e ha comunque anche una panchina interessante.
Sul loro campo hanno tanta corsa.
Poi è un campo particolare, è in sintetico, ma questo favorisce tutti sostanzialmente. Certo. Ma è anche un campo abbastanza piccolo. Le dimensioni sono diverse rispetto agli altri campi, e quindi giocare in casa per l'Ardor Lazzate è sicuramente un vantaggio. Per il Saronno, però, ecco, sì, alla fine ci sono un po' poche giustificazioni. È stata la prima vera sconfitta stagionale, se togliamo quella di Coppa Italia, dove però in realtà aveva giocato contro l'Olgina Tese, una squadra.
È limitato. Parlo di sabato, perché c'era una partita importantissima il sabato.
Sì, iniziavano le finali scudetto della Serie 1, con Saronno contro Bollate ha dominato favorita. La regular season era favorita, si è confermata tale, perché a Saronno ha vinto sia gara 1 che gara 2, e quindi essendo la serie al meglio delle 5 partite a questo punto Bollate è nettamente favorita nella corsa per il titolo italiano. No, non è vero, sono state due partite abbastanza equilibrate, però nei momenti decisivi sono state sempre decise. È venuto fuori che il Bollate ha obiettivamente qualcosa in più in questo momento, perché a Saronno manca anche qualche giocatrice importante, e questo
aspetto la regola
comunque
com'è?
Pesa.
Giochiamo
adesso
Bollate.
Si gioca sabato alle 17 a Bollate.
Ma se vincono una basta.
No, però basta una, perché chi porta la serie sul 3, sulle 3 vittorie, ha vinto lo
come
scudetto.
Come noi con Forlì, che abbiamo vinte due.
e quindi diciamo la situazione per il prossimo weekend si è fatta molto difficile. Chiaramente Saronno deve fare di tutto per vincere almeno gara 3 e arrivare a gara 4, cioè, poi no. Certo, in quel caso magari potrebbe esserci
anche la sorpresa. Cambiamo sport, parliamo di pallacanestro. Esordio amaro della nostra AZ Roburi in quel di Castellanza, che incontrava per la prima di campionato il Faenza. Abbiamo perso purtroppo di 11 punti.
Tutto bello.
Sì, io l'ho seguita da lontano, mi hanno detto che anche lì c'era un pubblico abbastanza numeroso.
Anch'io non pensavo che così tanta gente, quasi 300 persone che arrivano da Saronno, perciò un buon pubblico.
Beh, ho visto che Saronno se l'è giocata fino quasi alla fine. Faenza è considerata una delle squadre di medio-alta classifica.
Penso diversamente.
Non lo so, però tu l'hai vista dal vivo.
Per me Faenza è una squadra fisicamente molto dotata, però una squadra che per me lo, che si poteva tranquillamente battere. Abbiamo avuto una giornata di Nasini.
Ci sono stati giocatori importanti che hanno fatto 0 punti, che è un po' anche strano.
Generalmente quelle che fanno 15 punti per partita, se facevi quei punti io avevo vinto la partita.
Certo, ma anche comunque, la metà.
Adesso abbiamo mercoledì purtroppo una partita difficile, perché andiamo a giocare contro il Legnano in casa.
Si rigioca lì al Palaborsani di via Legnano Castellanza.
Per poi rigiocare sabato ancora alle 5 con il Capo Orlando.
Sì, con l'Orlandina di Capo d'Orlando, quindi sono 3 partite di seguito in casa sostanzialmente per il Saronno,
diciamo,
a Castellanza.
Palazzetto è meraviglioso, mi ha detto Masini.
Palazzetto è adeguato alla categoria.
Cioè,
sì,
sta detto 1500 persone.
Sì, è una struttura fatta pensando alla sicuramente insufficiente per la 2, almeno
penso
credo.
Che mercoledì sarà pieno.
Sì, infatti mercoledì ci sarà pieno. Veramente il pubblico delle grandissime occasioni. Progetto del Paladozio, credo che non l'aveva detto anche l'assessore, non è a breve termine, quindi non ci contiamo.
Quest'anno niente.
Ma sicuramente no.
Beh, Roberto, perciò la prossima fine settimana cosa consigli ai nostri sportivi di andare a vedere?
Il prossimo fine settimana c'è veramente troppo.
C'è la partita bellissima in casa del Saronno Calcio.
C'è pure Saronno Calcio che anticipa alle 20.30 sabato, alle 20.30 Saronno Solbiatese.
Sabato Saronno Solbiatese.
Saranno Solbiatese.
Domenica
c'è la Caronese col Pavia. Per il calcio è il massimo. Però c'è anche il basket in casa.
Usciamo di casa alle 3 noi sabato pomeriggio.
Ma non sappiamo neanche cosa andare a vedere.
Facciamo tempo a vedere la pallacanestro e poi il calcio. Bene, ringraziamo tutti. Vi auguriamo una buona settimana. Sempre con Radio Orizzonte, la pagina dello sport.
Grazie,
buona settimana a tutti.
A tutti.
Saluti.